Metro Podcast. Buongiorno, buongiorno, belle gioie! Come state? E come avete passato queste vacanze estive? Ebbene sì, sono tornato! Sono sempre io, Enrico Balsamo, e per voi nei prossimi 5 minuti sarò l'elettrauto. All'interno della mia rubrica per Metro Podcast vi guiderò nel mondo delle auto elettriche e della transizione verso la mobilità sostenibile. Belli riposati e sicuramente molto più abbronzati, ripartiamo subito con la puntata di questa settimana. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di quanto l'auto elettrica e le tecnologie che ne derivino siano importanti ed essenziali nella transizione verso un mondo più pulito ed ecosostenibile, testando e dimostrando come la scelta di elettrificare la nostra mobilità faccia bene all'ambiente e al nostro portafoglio. In questi 2 mesi di pausa, direttamente sul mio profilo Instagram, mi avete inondato di domande e richieste, alcune volte devo dire anche molto specifiche. Tra l'altro, vi ricordo che non sono un venditore di auto, ma quando venderò la mia, ve lo dirò, promesso, a costo di fare utilizzo privato del mezzo pubblico. Ah, e comunque, mia cugina vende una Panda quasi nuova, la usava solo per fare la spesa. Vabbè, andiamo avanti. Quest'oggi, in questa prima puntata dopo l'estate, voglio provare a rispondere ad una delle domande che in moltissimi mi avete fatto, sollevando di fatto allo stesso tempo un dubbio davvero singolare, ma alquanto interessante. Se rimango in coda, sotto il sole, in una macchina elettrica, quanto può resistere con l'aria condizionata accesa? Beh, per poterlo scoprire, anche questa volta dobbiamo partire dal principio. Che cos'è l'aria condizionata e come funziona? Partiamo con il precisare che chiaramente quando noi accendiamo ed utilizziamo la sola ventilazione interna della nostra auto, ovvero la AC spenta, a raffrescare o per meglio dire a muovere, a far ricircolare l'aria all'interno del nostro abitacolo sono semplicemente le ventole del nostro impianto di climatizzazione. E ne va di conseguenza che in questo caso il consumo di energia è pressoché irrisorio, poiché la potenza richiesta è davvero minima. L'apparente problema lo abbiamo se noi quell'aria la vogliamo per l'appunto raffreddare. In questo caso dovremo mettere in moto un vero e proprio ciclo termodinamico, ovvero il ciclo refrigerante, che servirà a raffreddare l'aria molto velocemente per poi metterla all'interno dell'abitacolo e abbassarne così la temperatura. Ma come avviene questo ciclo? Per semplificare, questo funzionamento si basa su un fluido refrigerante, che inizialmente sotto forma di gas viene immesso nel compressore del climatizzatore per essere per l'appunto compresso e aumentarne in questo modo la pressione. E cosa succede ad un gas quando ne si aumenta la pressione? Esatto, si scalda e quindi oltre alla pressione ne viene aumentata anche la temperatura. A questo punto però il gas compresso viene fatto passare all'interno di un radiatore, così da abbassarne rapidamente la temperatura, mantenendone però alta la pressione. In questo modo il gas liquefa, ovvero passa dallo stato gassoso allo stato liquido, e questo liquido a sua volta viene fatto arrivare alla valvola di espansione, dove la sua pressione viene completamente rilasciata, facendolo tendere a ritornare nuovamente allo stato gassoso. Questa seconda trasformazione avviene all'interno di un secondo radiatore, o scambiatore termico, chiamato appunto evaporatore. Quel che succede ora è che per evaporare il fluido assorbe calore e di conseguenza raffredda, e di molto, l'evaporatore. E se noi facciamo passare dell'aria attraverso questo radiatore, ne consegue che l'aria che ne uscirà sarà bella fredda e pronta a raffrescare il nostro abitacolo grazie alle bocchette di climatizzazione. Infine, il gas che ha concluso il suo compito, ovvero raffreddare l'aria, molto semplicemente tornerà all'interno del compressore, così da essere nuovamente liquefatto e riutilizzato in questo modo a ciclo continuo. Avrete ormai capito che in tutto ciò il vero colpevole dei consumi dei climatizzatori, funzionano pressoché allo stesso modo anche quelli di casa, è proprio il compressore, che nel caso di un'auto endotermica viene azionato direttamente dal motore, tramite la cosiddetta cinghia dei servizi, collegata appunto all'albero motore e che a sua volta fa girare, oltre che al compressore del climatizzatore, anche l'alternatore. Questo significa che il climatizzatore non è propriamente gratis nelle auto endotermiche, anzi, ogni qualvolta verrà attivato, questo metterà più sotto sforzo il motore e di conseguenza aumenterà, e non di poco, anche i consumi, sia che si stia viaggiando, sia che si sia in coda sotto il sole. E nelle auto elettriche? Beh, ovviamente nelle auto elettriche il compressore non può essere collegato e quindi alimentato da nessuna cinghia. Bensì, essendo un compressore elettrico, prende l'energia direttamente dalla batteria dell'auto. Ma quanta energia prende? E se uso il climatizzatore sulla macchina elettrica, rischio quindi di rimanere a piedi? Partendo dal presupposto che ovviamente ogni auto elettrica ha una batteria con capacità di accumulo differente e che gli stessi impianti di climatizzazione montati sono differenti da modello a modello, quest'estate ho avuto modo di testare parecchi modelli di vari marchi e ad oggi posso dirvi che il consumo medio che ho riscontrato varia da poco meno di 1 kWh ad un massimo di 2 kWh, ovvero tra circa l'1% e il 2% della carica ogni ora. Questo significa che andare in vacanza o più comunemente viaggiare rimanendo freschi all'interno di un'auto elettrica si può. E anche se sfortunatamente si troverà coda, si potrà sopravvivere comunque, anche senza dover chiedere aiuto o ospitalità alle auto endotermiche. Piccola nota conclusiva. Un'auto endotermica, al minimo, con il climatizzatore acceso, consuma in media circa 1 litro di carburante all'ora. Che se prendiamo un serbatoio da 50 litri è simpaticamente proprio il 2% del pieno. Ma ricordatevi che tecnicamente è vietato sostare con un'auto endotermica a motore acceso, quindi teoricamente tutti quelli con l'auto endotermica fermi in coda dovrebbero spegnere il motore e semmai cercare loro ospitalità nelle auto elettriche per evitare di brasare come delle porchette. A proposito, mi è venuta fame e anche oggi siamo giunti al termine di questa puntata. Ed io non vedo l'ora a questo punto di andare a mangiarmi un bel panino con la porchetta e bermi una bibita ghiacciata, ma dove? Beh, ovviamente nell'abitacolo già raffrescato preventivamente con l'app della mia auto elettrica. E da voi, che clima c'è? Grazie a tutti per avermi ascoltato fino qui e ricordatevi di cliccare segui su tutte le piattaforme, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e commentare o scrivermi in privato su Instagram per dirmi quali temi vi piacerebbe affrontassi nelle prossime puntate. Un saluto climatizzato da Enrico Balsamo, il vostro elettrauto di fiducia. Ciao!
L'elettrauto è prodotto da Metro, il quotidiano gratuito più diffuso in Italia da oltre 20 anni. Un nuovo episodio è disponibile ogni venerdì su tutte le principali piattaforme e su metropodcast.it.